Adesso la professoressa Kenaz, che ci parlerà dell'innovazione, indicazione innovativa in materia di riproduzione e genetica. Professoressa Cainazzo ha un minuto di tempo in attesa dei problemi tecnici.
Sì.
E allora dirò che la professoressa è...
Volevo intanto ringraziare per l'invito,
perfetto.
Posso essere brevissima data l'ora e il numero e la maratona che ci ha portato fino adesso. E il mio argomento riguarda il titolo sesto del codice deontologico, per la precisione... Cainazzo. Per la precisione, 5 articoli. Ce la facciamo? Seconda
slide. No, io volevo dire una cosa diversa. Volevo dire a Massimo Martelloni la volta prossima di variare, perché 3 di Padova in una sessione non li tolleriamo.
Titolo sesto, sessualità, riproduzione e genetica, è un titolo di... come vedete qui 5 articoli, 42, 43, 44, 45 e 46, e complessivamente questi articoli in questo codice del 2014 sono stati comunque ridotti. E la prima questione che mi sono posta è perché questi articoli sono stati ridotti. Alla la risposta di una collega che ha partecipato alla stesura del nuovo codice è stato detto perché di fatto, essendoci già da tempo la legge 40, ci è parso giusto e ridurre gli articoli. In realtà non posso, proprio perché vengo da Padova, fare a meno di citare Jeremy Bentham, e sarà l'unica premessa che faccio, in cui racconta che il diritto appartiene quasi esclusivamente alla legge, con la deontologia ben poco a che fare, e nella deontologia è relativamente raro che si presenti l'occasione per menzionarlo. E quindi di fatto qual è l'obiettivo di questa breve relazione? Che effettivamente forse nel pensiero che si poteva demandare o si è potuto demandare delle cose alla legge 40 si sono perse di vista un po' degli aspetti che oggi riguardano la riproduzione, che stanno facendosi molto pressanti e che costituiscono motivo di grande dibattito deontologico e etico che cercherò di analizzare molto brevemente. Qual è ciò che lega un po' gli articoli più importanti di questo titolo, perché secondo me più dovevano essere valutati rispetto a una nuova prospettiva, il 42, il 44 e il 46? E cosa li lega? Li lega soprattutto una questione di dovere di informazione e di competenza del medico o del medico specialista. Il codice deontologico è per tutti i medici e quindi di fatto tiene in campo, o meglio chiama a dover essere fortemente competente, a dover dare di conseguenza una buona informazione alle persone, il medico in termini generali, quando dice che il medico, al fine di tutelare la salute, eccetera, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità e riproduzione, eccetera. Lo stesso nel 44, cambia il titolo, il contenuto però cambia anche, e racconta che il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei confronti dell'infertilità, sui rischi per la salute e alle adeguate possibili misure di prevenzione, quindi una informazione molto dettagliata a tutto campo riguardo gli aspetti appunto della riproduzione, a chi? Non assolutamente in capo allo specialista, ginecologo, endocrinologo, genetista, ma al medico. Quindi di fatto un medico che deve essere più competente e che deve essere molto aggiornato, perché di fatto sembra che l'articolo 44 parli di procreazione medicalmente assistita ma non tenga conto di tutte le problematiche che oggi noi abbiamo in campo della riproduzione, come per esempio questa del social egg freezing. Il social egg freezing è una conservazione degli ovociti per la pianificazione della famiglia di una donna, cioè una donna a un momento della propria età, che è un'età fertile, mette a crioconservare i propri ovociti e deciderà in un'epoca successiva, che possono essere anche 20 anni dopo, di portare a termine una maternità, quando i motivi ovviamente sociali, non medici, per cui viene già fatto e non c'è assolutamente nessuna valutazione o bilanciamento etico-deontologico, questi motivi saranno risolti e potrà portare a termine la gravidanza. Quindi una crioconservazione che arresta il processo di invecchiamento dei gameti, diventando, come viene detto oggi dai laboratori privati, visto che nel pubblico non è assolutamente possibile accedere a questo tipo di tecnologia, una sorta di assicurazione riproduttiva per il futuro. Ma allora quello che io sono andata a chiedermi è: quale informazione alla donna o alla coppia? Si deve parlare della possibilità che la donna può vivere in attesa del principe azzurro e quindi abbiamo un'assicurazione contro l'infertilità, o è meglio dare un'informazione tipo che è più giusto, ha più senso avere una gravidanza in un'età più consona e quindi non muoversi verso quella che è una medicalizzazione della riproduzione? Come deve fare il medico? Che competenza? Che informazione? La crioconservazione è un'opzione affidabile nel preservare la fertilità? Beh, si sa che ci sono dei bambini oggi che sono nati a seguito di crioconservazione. Stiamo parlando di crioconservazione degli ovociti e vi farò vedere che già da qualche tempo cominciano a esserci pubblicazioni in cui non si parla più di crioconservazione di ovociti, ma si parla di crioconservazione e poi una sorta di trapianto di tessuto ovarico. Quindi interventi su una donna sana, sempre più invasivi, sempre più di difficile riuscita. Che informazione alla donna, alla coppia? E infine, quale informazione rispetto, visto che abbiamo detto che il codice deontologico poteva in questi articoli essere ridotto perché esiste una legge 40, quale prospettiva di social egg freezing rispetto a una legge 40? L'articolo 45 è l'unico che si è un po' allungato e parla di interventi sul genoma. Gli interventi sul genoma rimangono allo stato degli interventi che sono ancora molto lontani da un'applicazione, eppure viene ad essere, concedetemi il termine, stressato di più questo articolo tra tutti, laddove in realtà una realtà rispetto all'intervento sul genoma è ancora un po' lontana. Però di fatto, ripeto, si dimenticano poi negli altri articoli di considerare questi aspetti che sono nella quella che è l'etica della riproduzione, molto dibattuti e molto discussi, come ripeto il social freezing, abbiamo il mitochondrial transfer o il trasferimento del nucleo, parti di cellula femminile che vengono sostituiti con cellule di altre donne, quindi tutto il problema di chi è la madre di chi è la mamma di quel neonato che si genererà con quel gameti artificiali. E questi sono, secondo me, delle problematiche etico-deontologiche sicuramente, per esempio, molto più pregnanti dell'intervento sul genoma. Dei test predittivi che vengono mutati come articolo in indagini predittive, abbiamo questo medico che prescrive o esegue indagini predittive col consenso scritto, recuperando quanto era stato detto un paio d'anni fa dal garante della privacy su quanto riguardava i test genetici che hanno la necessità del consenso scritto. Però ancora una volta il medico in prima persona deve informare la persona interessata sul significato e sulle finalità dell'indagine, sull'effettiva probabilità di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci, stiamo parlando di test genetici, e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati. Bene, interessantissimo questo articolo, la seconda parte rimane, riguarda i test a fini occupazionali, che rimane uguale. Ritornerò poi sulla storia dei test genetici in centri privi di requisiti, solo per poco. Bene, ritornando a queste, eccolo qui, indagini predittive, anche qui siamo nell'era della whole genome sequencing. L'unica cosa che arresta questo tipo di tecnica al fatto che possa essere applicata di routine è il costo, e infatti il titolo di questo articolo relativamente recente, che parla del $1,000 genome, è perché una sequenza di genoma costa ancora $1,000, e questo è l'unico cosa che in questo momento impedisce di applicare questa tecnologia. non aspetti etici o deontologici che sono molto discussi, ma che non costituiscono al momento un problema. Eppure ci si dovrà chiedere cosa conservare di questi dati. Che dati, che informazione potranno dare questi dati? Saranno dati che parlano del stile di vita delle persone, del comportamento, della qualità della vita e cosa fare a queste persone? Conservare questi dati e riproporli in un futuro, ritare un risultato che è incerto anche per il medico, in cui anche il medico fa fatica a conoscere se si tratta di una predisposizione, una malattia, una semplice mutazione, e quindi creare a volte ulteriori ansie nel paziente laddove non riesce a trovare delle risposte. E che dire degli incidental findings, cioè di quelle scoperte che in genetica verranno fatte che non erano assolutamente attese e che si scoprono nello studio dell'assetto genetico, genetico fatto con un obiettivo diverso. Quindi in questo momento, per esempio, la cosa che abbiamo potuto osservare è un ritorno a moduli di consenso estremamente articolati in cui si chiede a queste persone cosa vogliono conoscere, quanto vogliono conoscere, addirittura con delle formule così dettagliate che è addirittura difficile spiegare il modulo del consenso se non per non dare le risposte. Una altra questione, non ultima, che secondo me poteva un po' essere considerata, è che viene a essere tagliata quella parte che dice sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali. Vi ricordo che così come è stato per i test genetici, si è sviluppato tutto un mercato di test, di offerte in internet di test diretti al consumatore, così come adesso si sta sviluppando per tutti quei laboratori che offrono il freezing degli ovociti alle donne. E quindi di tutta una parte di attività che sfugge un po' a quella che doveva essere l'impegno dell'informazione, della comprensione dell'informazione di cui abbiamo sentito parlare nelle relazioni precedenti. Quindi penso che forse la parte in cui si diceva centri privi di autorizzazione dovesse essere modificata in qualche modo per tener conto anche di una valutazione di questo tipo di attività che si pone parallelamente all'attività che è consona e che quotidianamente facciamo nelle strutture pubbliche. Un'ultima cosa che ha un valore aggiunto, mi spiace un po' sfocata, questa è una fotografia di una relazione che ho sentito fare poco tempo fa a un convegno di etica, in cui questo medico era del Belgio, si preoccupava del fatto che cosa doveva fare un medico quando avesse dovuto offrire, e questo era in una sessione appunto di medicina e di riproduzione, quando per esempio un proprio paziente fosse andato all'estero a utilizzare delle procedure che nella sua nazione erano vietate, quindi fecondazioni eterologhe, cose di questo genere. Ed era molto perplesso perché era preoccupato, diceva ma cosa deve fare il dottore, lo deve curare o non lo deve curare? Qui ho detto beh guarda, forse gli italiani ci sono arrivati un po' prima, nel senso che prima sono andata un po' a spulciarmi la letteratura e mi è piaciuta molto questa frase che recupero da una trattazione fatta molto più complessa di Ia de Cola, che dice l'autonomia responsabile del medico in uno con la posizione di garanzia che l'ordinamento gli assegna conducono alla conclusione che il medico e solo lui rimane il dominus incontrastato e incontrastabile del singolo caso del paziente che assiste. E quindi recuperato poi, come abbiamo visto oggi, dall'articolo 20 della relazione di cura del nuovo codice deontologico. Quindi per una volta passo avanti, un passo in più rispetto ad altri nazioni europee che sembrano essere più avanti. E quindi vorrei solo finire con l'ultima diapositiva in cui pongo questa considerazione che sarebbe stato importante a mio parere che il codice deontologico dimostrasse un qualche inciso, una maggiore consapevolezza delle problematiche legate oggi alla riproduzione e ai test genetici. Per la sua natura di guida per la professione fedele all'idea di Jeremy Bentham, che proprio perché il diritto entra poco nella deontologia non può essere sufficiente pensare di lasciare al diritto, in questo caso alla legge 40, il compito di fornire indicazioni esaustive su questioni di riproduzione e genetica. E con questo vi ringrazio.